Questa settimana ci troviamo nella parasha di Vayeshev, che di solito si legge o durante Hanukkah o proprio Shabbat prima di Hanukkah. In questo caso Vayeshev si leggerà prima di Hanukkah, e noi sappiamo che ogni parasha che anticipa una festa dà un messaggio a questa festa, è strettamente collegata con questa festa. Per cui sicuramente la parasha di Vayeshev ha forti ed evidenti legami con la festa di Hanukkah, che cade sempre nella settimana che viene dopo Shabbat. Praticamente Hashem ci sta dando un messaggio e ci sta dicendo come vivere la festa, come interpretare la festa, come capire questa festa. Questa sera ci troviamo martedì, siamo entrati nel 17° giorno del mese di Kislev, 5771, 23 novembre 2010. Questa settimana parleremo di Hanukkah, ovviamente, parleremo di Vayeshev, che è la parasha della settimana, bisogna vivere la parasha della settimana, e parleremo anche di Yutet Kislev, un giorno molto speciale, non solo perché è l'anniversario del mio matrimonio, Baruch Hashem, ma perché in questo giorno è nato il movimento hassidico Chabad. Sappiamo la storia che l'Admura Zaken è andato in prigione, poi è stato liberato, e la sua liberazione, l'inizio della sua nuova avventura di divulgazione della Hassidut, del Hassidismo e della mistica filosofica ebraica, inizia il 19 di Kislev. Per cui questo giorno è molto speciale. In questa lezione faremo un collegamento parasha, 19 di Kislev, Hanukkah, un approfondimento hassidico, mistico, filosofico, profondo, interessantissimo. Online trovate 4 lezioni su Vayeshev che sono tutte quante collegate con Hanukkah. Per cui avete già tante lezioni di Hanukkah, di Vayeshev, e adesso arriva la 5ª lezione, quella del 2010. Come di consueto, iniziamo con un aneddoto che è collegato con la parasha di questa settimana, quella lezione che faremo. Marito e moglie discutono fra di loro, come di solito succede. La moglie dice al marito: basta, smettila di fare errori. Dice: no, io errori non ho mai fatto in vita mia. Io non sbaglio mai. Casomai sei tu che sbagli. I due coniugi discutono. La moglie dice al marito: sei sicuro? Tu ti reputi perfetto, non hai mai sbagliato in vita tua. Sei sicuro? E dice: sì. E dice: sono sicuro. Pensa bene. Il marito inizia a pensare, dice: in effetti mi viene in mente che nel 1975 ho fatto un errore. Dice la moglie: e cosa hai fatto come errore? Gli dice: mi sono reso conto che avevo pensato di aver sbagliato, ma in realtà avevo fatto un errore, non avevo sbagliato. Sono perfetto. Questo è un classico di molte persone. Tutti quanti noi ci reputiamo perfetti, non sbagliamo. Gli unici errori che facciamo sono quelli quando noi pensiamo di aver sbagliato. Questi sono i nostri errori. Fa un po' ridere. Purtroppo per molte persone è così. Me incluso. Spesso quando ci lasciamo dominare dagli Yetzer Hara, ci fa degli scherzi e Ebbene, cari amici, questa lezione parleremo di essere equilibrati, di riconoscere i propri errori. Tutti quanti sbagliamo, ma quello che conta è capire che si sta sbagliando e imparare a fermarsi, a cambiare. E questo messaggio è uno di quelli principali della Hasidut. Dobbiamo imparare a capire come si può fermarsi e si può cambiare pagina. Prima di iniziare la lezione profondamente, vorrei citare un proverbio dal libro dei proverbi del Rebbe di Lubavitch, Hayom Yom, che leggiamo nel mese di Kislev, abbiamo letto qualche giorno fa. Si legge sempre una o due settimane prima di 19 di Kislev, ovvero il Rebbe spiega cosa è Hasidut. Il Rebbe dice, nella Yom Yom, il libro di proverbi di ogni giorno, ci sono tre tipi di riflessioni di come arrivare ad Hashem. Come l'uomo può arrivare a Dio? In quale maniera? Ci sono tre strade. La strada più antica, più conosciuta, è quella del Musar. Il corpo non è niente, bisogna annullare i propri piaceri, bisogna annullare il corpo, bisogna annullare i sentimenti sbagliati, ovvero è una strada che punta sull'annullamento della materia. Questa è Chokhmat, Chokhmah del Musar. Poi c'è la Chokhmah della Hakirat, che ti spiega il valore dell'intelletto, dello spirito, dell'anima, concetti eccellenti. Invece di denigrare il corpo, di ammazzare il corpo, si focalizza sul positivo, sul valore dell'anima, sul valore di Hashem, del divino, dell'intelletto. Ebbene, questa è la seconda strada, è superiore forse alla precedente, ma è comunque limitata, perché si limita su qualcosa di spirituale. Invece, cari amici, la Hasidut è una terza strada che unisce le due precedenti, ovvero la Hasidut ti dice quanto è grande lo spirito, l'anima, Hashem, e questo valore dello spirito viene rapportato e collegato col mondo materiale. Non basta valorizzare lo spirito, ma bisogna valorizzarlo e portare questa valorizzazione nella materia, nel fisico, nelle azioni, nella vita quotidiana. Ci sono delle persone che ti dicono, quando noi parliamo di concetti intellettuali, di filosofia, di pensiero, noi dobbiamo rimanere a livello astratto. Non dobbiamo entrare in cose terrene, quotidiane, esempi di vita. Ma viene la Hasidut e ti dice, i più alti concetti, se non arrivano in basso, vuol dire che non sono abbastanza alti. Perché ciò che è veramente alto non ha limite. E può arrivare più in basso possibile. La Hasidut che rivela la vera grandezza di Hashem, l'essenza di Hashem, si deve esprimere, collegare con la materia, perché se no non, vorrebbe dire che quello che si sta rivelando non è veramente l'essenza di Hashem. Allora, per questa ragione, noi troveremo nella Hasidut come i concetti più alti arrivano nella vita quotidiana nei livelli più bassi. E noi in questa lezione continueremo a sviluppare questo concetto, questa unione tra i livelli più alti e come questi livelli si riflettono nella vita quotidiana, giorno dopo giorno, nella materia, quando noi mangiamo, beviamo, camminiamo e facciamo tutte le nostre necessità materiali. Prima di entrare nella parasha, vorrei fare una riflessione su Yud Kislev, che poi collegheremo con la parasha di Vayeshev, che poi collegheremo con Hanukkah, e poi collegheremo con questo proverbio che abbiamo iniziato. Una delle spiegazioni fondamentali di cosa vuole dire essere un chassid e cosa la chassidut vuole rivelare, lo troviamo in una lettera. Scrive in una lettera Rebbe di come la chassidut non è venuta ad aggiungere qualcosa di nuovo. La chassidut non ha aggiunto nuove mitzvot, nuovi precetti, nuovi costumi, abitudini, no. La chassidut è venuta solamente per portare luce e vita nel mondo. Cosa vuol dire luce e vitalità? Non per raggiungere niente, ma per far rivivere quello che c'è già, per illuminare di luce quello che c'è già. Diamo un esempio. Una camera buia. Uno lavora in questa camera, una grande sala, viene apparecchiata questa sala, viene addobbata questa sala, tavoli, piatti, non c'è luce, non si vede quello che sta succedendo. A un certo punto si alza l'interruttore, tac, e la sala viene riempita di luce e all'improvviso appare una sala elegante che si presenta in maniera favolosa. Cosa è successo? Non è successo niente, non è stato aggiunto niente, tutto uguale come prima. L'unica cosa che adesso si vede quel che prima non si vedeva. C'è luce. La chassidut non viene ad aggiungere qualcosa, non viene ad aggiungere dei tavoli, degli addobbi, delle sedie o delle posate. Viene a portare luce in quello che c'è già. Questo vale anche per il discorso di vitalità. Un corpo vivo e un corpo, chas v'shalom, non vivo. Cosa cambia fra di loro? Un secondo prima c'era l'anima, un secondo dopo non c'è più l'anima. Il corpo è intatto, identico, uguale come prima. Cosa è cambiato allora? Che prima il corpo aveva l'anima e c'era vitalità, si muoveva. Vuole dire, a livello fisico non è cambiato niente. Lo stesso fisico di prima, lo stesso fisico di adesso. Quello che è cambiato è che il corpo prima si muoveva e adesso non si muove più. In altre parole, anche a livello di rapporto tra noi e Hashem, noi possiamo fare le mitzvot, studiare la Torah, ovvero il corpo delle mitzvot, l'azione fisica, il corpo è identico, lo possiamo fare con vitalità e lo possiamo fare senza vitalità. Senza la chassidut mancava vitalità, si facevano le cose in maniera scontata, in maniera automatica, in maniera perché siamo obbligati di farla. Viene la chassidut e dice, non devi fare le cose perché devi farle, devi viverle. Come un corpo vivo, un corpo non vivo. Lo stesso corpo, ma quando non c'è l'anima nelle cose, non c'è vitalità. Se noi facciamo le mitzvot senza l'anima, se noi abbiamo un rapporto con Hashem senza l'anima, freddo, preghiamo con la bocca ma non col cuore, non con l'anima, siamo come un corpo che è morto. Il corpo c'è, integro tutti gli organi, ma non si muovono, non hanno vitalità. Praticamente Chassidut vuole portare vita, vuole portare luce. Uno osserva le mitzvot senza Chassidut. Studia la Torah senza Chassidut. È come una sala fantastica, ma non ha luce. Non vedi quello che stai facendo. Non valorizzi, non ti accorgi del valore. Non vedi. è buio. E poi non è vitalità. Ma quando c'è Chassidut, inizia a esserci vitalità, vigore, luce. Questa è la Chassidut. Non viene a aggiungere niente. Non viene a togliere niente. Esattamente quello che facevi prima lo devi fare alla stessa maniera a livello fisico. Ma a livello spirituale, a livello di anima, deve cambiare tutto. Deve esserci più vigore, entusiasmo. Al tempo del Baal Shem Tov, le persone erano tutto razionale. Non c'era simcha, felicità, gioia nelle mitzvot. Tutti erano freddi, tutti studiavano solo la Torah con freddezza, osservavano perché dovevano osservare. Che è venuto Baal Shem Tov e ha rivoluzionato il mondo ebraico e l'unione con Hashem. Questo noi festeggiamo il 19 di Kislev, che è questo venerdì, e anche il 20 di Kislev, che è il Shabbat, perché dura due giorni, 19 e 20. Mettiamo adesso un attimo in stand-by questo concetto e parliamo della parasha di questa settimana e poi collegheremo tutto. Be'ezrat Hashem, sempre. La parasha di Vayeshev ci narra come i fratelli di Yosef vendono loro fratello ai Midianiti, poi Ismaeliti, poi va in Egitto, e subito dopo questo episodio, questo tragico episodio, di come i fratelli svendono il loro giovane fratello, tanto amato dal padre, tanto coccolato dal padre. E dopo questo evento c'è la storia di Yehudà con Tamar. La parasha racconta che Yehudà aveva tre figli. Lui era sposato. Yehudà, dopo essere sposato, sposa il primo dei suoi figli. Vi dico il verso. Parasha di Vayeshev, capitolo 38, verso 7. Verso 6 e verso 7. E prese Yehudà una donna per suo figlio primogenito Er, e questa donna si chiamava Tamar. Tamar si comporta male nei confronti di Hashem, Hashem lo uccide. Qui la Torah non dice il peccato di Er, ma lo capiremo tra poco. A questo punto c'è una mitzvah di Yibum. Cos'è Yibum? Quando un fratello muore senza figli, allora suo fratello ha la possibilità di compiere una grande mitzvah, sposare la sua cognata, che è vedova, e continuare la prole di suo fratello, ovvero continuare la mitzvah che aveva iniziato il fratello, che purtroppo non ha potuto compiere perché è morto senza figli. Questa mitzvah si può compiere solo se la moglie del fratello è rimasta vedova senza figli, ovviamente, perché se ha avuto dei figli non c'è ragione di fare i boom. Ebbene, a questo punto, Er è morto senza figli, suo fratello fa Yibum, la sposa. Onan, fratello di Er, si sposa con Tamar. Yehudà dice al suo figlio secondogenito, vieni a sposare Tamar e cerca di continuare la mitzvah di procreare in nome di tuo fratello. Nel verso 9 dice la Torah, Onan sapeva che questa nascita, questo figlio non sarebbe stato suo. Allora dice Onan, perché devo fare dei figli e procreare per mio fratello? In ebraico si dice, mani, fraier, cosa sono? Lavoro per gli altri. E Onan cosa fa? Quando lui aveva intimità con la sua ex cognata e adesso sua moglie, lui sprecava il suo seme fuori per non metterla incinta. Ovvero, lui peccava sprecando il suo seme. Sapete cosa dice la Halakha? La legge ebraica dice, colui che spreca il suo seme è quasi comparabile a uno che sta uccidendo. Il seme è la cosa più importante che abbiamo. Non parliamo di salute, il seme è la forza dell'uomo. Il Maimonide dice le persone che si ammalano sempre perché sprecano il loro seme. Quelle persone che sono sempre con le donne a sprecare il loro seme sono deboli. La forza dell'uomo è il seme. Ebbene, Onan dice, io devo procreare per mio fratello, neanche per idea, spreca il suo seme. E qui il Pasuk dice, nel verso 10, Hashem si arrabbia molto con Onan e lo uccide anche a lui. Cos'è anche? E qua impariamo che anche il fratello maggiore aveva fatto lo stesso errore, aveva sprecato il suo seme, così come Onan. Solo che Er spreca il suo seme per un'altra ragione. Perché Tamara era bellissima e lui non voleva diminuire questa meravigliosa creatura di Hashem, allora non ha voluto mettere incinta solo per evitare di diminuire la sua bellezza. Onan invece non vuole metterla incinta per un'altra ragione, ma il peccato lo stesso, spreco del seme, che è gravissimo. A questo punto la legge ebraica dice che Shelah, il terzo figlio di Yuda, Er, Onan e Shelah, dovrebbe sposare Tamar perché lui dovrebbe continuare la mitzvah di procreare dei suoi due fratelli precedenti. Yehuda pensa e dice, ho paura, questa donna è pericolosa. Su tre figli sono morti due. Ho paura di dare il terzo figlio. Cosa succede? A questo punto Yehuda dice a Shelah, rimani qui tranquillo. Yehuda dice a Tamar, aspetta ancora un po', è troppo giovane il ragazzo, intanto lasciamolo crescere un po'. Praticamente gli ha detto, stai un po' tranquilla e lascia passare un po' di tempo, lasciamo, fammi assorbire questi due pesanti colpi della perdita di due miei figli e poi vedremo il futuro. Tamar vuole avere figli da Yaakov e lei non riesce ad aspettare, non vuole perdere il treno. Aspetta un po', fa passare un po' di tempo. E a un certo punto Tamar si rende conto che c'è qualcosa che non va, che passano troppi giorni. E lei inizia a capire che qua non è più aspetta ancora un po', vediamo che cresce un po'. No. A questo punto Tamar apre gli occhi e dice, ma gli estremi, estremi rimedi. Non vuoi darmi Shelah tuo figlio? Farò la mitzvah di Yibum con te, con Yehuda stesso. Si dice che prima di Matan Torah, la mitzvah di fare Yibum si poteva fare o col fratello del marito o col padre del marito. Per cui Tamar dice, se non lo faccio con Shelah, allora lo faccio con Yehuda. Cosa fa Tamar? Verso 12. E fu dopo tanti giorni. Tamar si rende conto che Shelah non verrà destinato a lei. E allora lei si fa legge da sola. Yehuda sale a tosare il suo gregge con Hira, il suo amico Adulami. Tamar viene a sapere che suo suocero sta andando a Timnata a tosare le sue pecore, toglie i suoi abiti di lutto, si copre, copre la sua faccia, copre la sua testa e si mette sul bivio di passaggio perché lei vede che Shelah è cresciuto, ma lei non viene data a lui, non si sposa con lui. E lei è desiderosa di procreare con Yehuda, di dargli futuro discendenza. Yehuda lo vede e dice, ma chi è questa donna prostituta? La donna della strada. Non la riconosce. Dice il verso 15, poiché lei era coperta. Ma Rashi spiega di più. Cosa vuol dire lei era coperta? Non solo coperta in quel momento. Perché lei viveva sempre coperta e per questa ragione quando lei era sposata con i suoi due figli non l'aveva mai vista in faccia perché era talmente pudica che mai l'aveva vista. Era coperta prima, non la riconosce. Yehuda va da Tamar e gli dice vorrei avere intimità con te. Dice Rashi, Yehuda non era uno che andava con la prima prostituta che incontrava sulla strada. Yehuda sposa questa donna, fa una ketubah, gli dà l'anello, e la sposa. Non si può copiarsi con una donna senza sposarsi con lei. E si è veramente vietato, secondo la Torah. A questo punto la donna chiede a Yehuda, cosa mi darai in cambio? Dice, ti manderò due montoni, due gvesi. Dice la donna, la apparente prostituta, mi dai una garanzia per questo? Dice, certo, ti do una garanzia. Cosa è la tua garanzia? Chiede Tamar. Gli dice, quello che vuoi te. Allora Tamar ribadisce il tuo sigillo, il tuo mantello e il tuo bastone. Questi saranno la garanzia che tu mi manderai questi due animali. Loro due si accoppiano, lei rimane incinta per lui. Fatto questo, Tamar toglie questi abiti finti, ritorna a casa di suo padre, rimette gli abiti di lutto, gli abiti di vedova. Nel frattempo Yehuda manda con il suo amico Adulami per prendere i suoi pegni, le sue garanzie e dare questi due animali. Ma Adulami non la trova. Chiede in giro, avete visto per caso questa donna che era qui? Dico, no, mai visto una donna. Una donna della strada, no, non ci risulta. Infatti, lì non c'era questa donna. Era solo in quel momento, era lì. A questo punto, torna di Yehuda, verso 22, e gli dice, mi spiace Yehuda, non l'ho trovata. Ho anche chiesto in giro, nessuno l'ha vista. Yehuda dice, fa niente, lasciamogli lì stare questi tre oggetti. Poi dopo, se continuiamo a fare ricerche, poi viene fuori la storia, chissà poi dopo cosa si dirà. Io il mio dovere l'ho fatto. Quello che devo pagarlo, pagarle, l'ho mandato. Non l'ho trovata, io non mi sento in colpa. Il verso 24 dice, attenzione qui, da questo 24 verso, 24esimo verso. E fu Kim Shilosh Chodashim, dopo circa tre mesi, circa quasi tre mesi, vengono a dire a Yehuda, tua nuora ha fatto adulterio. Perché una donna che deve fare Yibum è come sposata. E finché lei non si separa dal potenziale marito, dal fratello che lei dovrebbe sposare, lei ancora è sposata. e se lei ha intimità con un altro uomo, lei adulterà, è colpevole di morte, come tutti gli adulteri. Dice Yehuda, se è così, fatela uscire e bruciatela, come le donne adultere. Tamar era una donna speciale. Lei non ha detto a Yehuda, tu sei padre di mio figlio. Lei ha mandato al suo suocero questi tre oggetti che abbiamo citato prima, il sigillo, il manto e il bastone. E gli dice, guarda, il padre di mio figlio è il proprietario di questi oggetti. Riconosci per favore chi è il padrone di questi tre oggetti? E qui vediamo Midah Keneged Midah. Come uno si comporta, così succede a lui. Chi di petto ferisce, di petto perisce, si dice. Ebbene Yehuda era quello che aveva fatto finta che Yosef era morto. E lui prende la camicia di Yosef, la bagna di sangue, va dal padre e gli dice, Yaakov, guarda, riconosci per favore. E adesso succede a lui. Yehuda dice a Tamar, dice Yehuda, riconosci per favore. Guarda, sono tuoi o no? Per favore. Yehuda riconosce e dice, Tzadka, ha ragione, mimeni, ha ragione da me. Rashi dice, non leggere Tzadka, mimeni, ha più ragione di me. Tzadka, virgola, ha ragione, mimeni è da me questo figlio. E poi lo approfondiremo. Ha ragione questo figlio, viene da me. Ho sbagliato io. Perché io non l'ho data in moglie a mio figlio Shelah. E allora lei era disperata, ma gli estremi, estremi rimedi. Non l'ho data in moglie a Shelah mio figlio. E dopo Yehuda continua a vivere con Tamar. Sono due opinioni, ma si dice che lui ha continuato a vivere con lei. Poi arriva il momento del parto, sono gemelli, sono due grandi tzaddikim, il primo verrà chiamato Perez e il secondo verrà chiamato Zerach. Perez e Zerach sono i due gemelli, i due discendenti di Yehuda, i due capostipiti della dinastia regale, perché da loro verrà fuori poi Davide Amelech, Shlomo e il Mashiach, il Messia che noi aspettiamo con ansia ogni giorno. Questa è la storia, pshat, a livello semplice. Ma adesso, cari amici, vediamo di capire questa storia da una nuova prospettiva. Vediamo di approfondirla in maniera diversa, da un punto di vista hassidico. Un famoso commentatore hassidico si chiama Bat Ein, lui spiega questa storia da una prospettiva mistica, filosofica e fenomenale. E collega questa storia con Salucà. E qui si riconferma come ogni parasha che si legge prima di una festa è collegata a questa festa. Dice il Bat Ein, la festa di Salucà dura 8 giorni. Cosa sono questi 8 giorni? Rappresentano 8 giorni di Sukkot e Shmini Atzeret. Noi abbiamo 2 periodi all'anno dove leggiamo l'Hallel per 8 giorni, dove festeggiamo 8 giorni consecutivi. Pesach dura 7 giorni. Le altre feste durano molto meno, non c'è nessun'altra festa che dura così tanto. Ma sono 2 feste che durano 8 giorni, che sono Sukkot e Shmini Atzeret 8 giorni, Hanukkah 8 giorni. A Sukkot e Shmini Atzeret leggiamo il Hallel completo, Hanukkah leggiamo il Hallel completo per 8 giorni. Noi in diaspora ne facciamo 9 per Simchat Torah, ma secondo la Torah sono 8 e in Israele ne fanno 8. Ebbene, questi 8 giorni consecutivi di festa non sono casualmente piazzati di 8 e 8, ma sono fortemente, strettamente legati fra di loro, sono fortemente legati al numero 8. Sappiamo che il numero 8 rappresenta la dimensione che trascende la materia, rappresenta la luce infinita che si rivelerà solo nell'era messianica, il numero 8, l'arpa di Mashiach è di 8 fili, 8 corde. Per cui il numero 8 è una dimensione infinita, superiore alla natura, perché la natura è composta di 7, 6 più 1, 6 giorni lavorativi, 7 sabato, giorno santo, ma la dimensione 8 è una dimensione non di santità legata alla natura, ma una santità che trascende la natura. Il numero 8 è l'era messianica. Se noi abbiamo 2 gruppi di 8 giorni, vuol dire che noi abbiamo 2 feste parallele e simili fra di loro. E adesso vedremo che come questo parallelismo, che viene riportato da tanti maestri, è potentissimo. Sappiamo che la festa di Hanukkah non è casuale, ma è esattamente quasi 3 mesi dopo Rosh Hashanah, perché la festa cade il 25 di Kislev, ovvero 2 mesi e 25 giorni da Rosh Hashanah, praticamente 3 mesi e 5 giorni prima che scadano questi 3 mesi. Sukkot è il periodo che Hashem conclude il giudizio, che viene sigillato definitivamente, e noi facciamo la Sukkah, le mitzvot, Ushpizin, tutto questo noi chiediamo a Hashem di salvarci in merito, in virtù di questi giorni. E il giudizio completo, totale, finale, che viene consegnato è l'ultimo giorno di Sukkot, Hoshana Rabbah, il giorno del giudizio universale. Praticamente Sukkot è la fine del giudizio di Rosh Hashanah Kippur, il completamento del giudizio. Hanukkah, che è parallelo a Sukkot e Shmini Atzeret, sarà la conclusione definitiva finale del giudizio, delle acque, delle piogge, del campo, della prosperità e tutto quello che noi riceveremo durante l'anno viene completato negli 8 giorni di Hanukkah. 8 giorni completamento, 8 giorni completamento. Spiega il Bat Ayin qualcosa di fenomenale, qualcosa di dolce come il miele e luminoso come il sole. Alla fine di questi 3 mesi che si parla del Pasuk, quasi 3 mesi, di quali 3 mesi si parlano? Si parla dei 3 mesi della Rosh Hashanah, quando Hashem ha scritto il nostro verdetto e tutto ciò che deve succederci, tutto ciò che dobbiamo ricevere durante l'anno. Arriva Rosh Hashanah Kippur, tutti sono in sinagoga, prego, con fervore, entusiasmo, devozione. Il giorno del giudizio. Kippur, giorno del pentimento. Le sinagoghe sono tutte piene, non ci sono posti. In America si vendono i posti, se non hai il biglietto non puoi entrare. Tutti quanti sentono grandi momenti, grandi legami. C'è chi di più, c'è chi di meno. Certo, ci sono anche delle sinagoghe che Rosh Hashanah Kippur è diventato come un routine. Devi prendere il biglietto, ti devi posizionare al tuo posto, ti danno il posto segnato. Si racconta di un ebreo che arriva a una sinagoga, un temple, tempio riformato, arriva lì e dice: vorrei andare a chiamare mio amico. il guardiano sulla porta. Security, mi spiace, ma qui non puoi entrare. Il biglietto ce l'hai? No, non ce l'ho il biglietto, ma devo solo entrare a chiamare un amico, devo dire una cosa. No, senza il biglietto non si può entrare. Ma come, io sono di passaggio, un attimo solo, ti prego. Allora il guardiano le dice, guarda, faccio un'eccezione. Ti faccio entrare, ma guai se io entro e vedo che stai pregando. Puoi solo entrare a salutare il tuo amico e dirgli quello che devi dirgli. In alcuni posti c'è più burocrazia che non preghiera. Ma comunque Rosh Hashanah Kippur, bene o male, tutto Israele sono raccolti insieme, radunati, pregano. E quando Hashem ci vede tutti uniti, ci vede che tutti invochiamo la sua salvezza, il suo aiuto, il suo giudizio positivo, Hashem dice, ah, siete così bravi, siete così fedeli, quest'anno vi accontento. Farò in modo che avrete salute, che avrete pace, serenità, prosperità, successo, tutto il bene. Però, dopo Rosh Hashanah Kippur, l'ebreo si dimentica di come lui era vicino alla Hashem, delle sue decisioni, delle sue richieste, torna alla sua vita quotidiana, alla sua mondanità, e lì si fa prendere dalla vita, dal lavoro, dalla tentazione, si dimentica dove era nel palazzo del re, quali decisioni, il suo fervore, il suo entusiasmo, il suo legame profondo che aveva. Passano qualche mese e lì purtroppo emergono dei seri dubbi di identità. E qui abbiamo Yehuda e Tamar. Yehuda si scrive con 5 lettere. Yud, Hei, Dalet, Hei. Yud, Hei, Vav, Dalet, Hei. Che sono tutte le 4 di queste lettere sono il tetragramma. Yud, Hei, poi Vav, e poi la E alla fine. Yud, Kei, Vav, Kei, tetragramma. C'è una Dalet in mezzo. In più. C'è tutto il tetragramma. Praticamente Yehuda rappresenta il nome di Dio, rappresenta il Padre Eterno. Poi c'è Tamar. Tamar è una palma. Cos'è questa palma? Tamar è paragonata, la palma, ai tzaddikim. La Tamar rappresenta i giusti di Israele, che sono legati ad Hashem. Come diciamo nella preghiera del terzo giorno di Sukkot, Golave Surah, è in esilio, è andata lontano, Dantale Tamar, assomiglia però a una palma. Cosa vuol dire assomiglia a una palma? La Torah dice che Bene Israele, anche se cadono in basso, sono in esilio, sono lontani di Hashem, sono come una palma. Il tzaddik è paragonato alla palma, come scritto anche nei versi dei Salmi 92, tzaddik katamar yifrach, un tzaddik cresce come una palma. Ebbene, la palma ha una grande particolarità. Tutte le foglie, tante foglie, miriadi di foglie, crescono da un centro, da una spina dorsale. Ovvero tutte sono insieme legate fra di loro al centro. Questo rappresenta un grande popolo che sono tutti legati fra di loro al centro, che è Hashem, che li unisce. Anche la parola Lulav, che viene dalla palma, che è una delle 4 piante di Sukkot, esprime, è composta da 2 parole, Lu, Lav, Lo, a lui, Lev, cuore, un cuore. Lui ha un cuore solo. E Lulav rappresenta la dimensione di coloro che hanno un solo cuore, sono tutti uniti fra di loro. Tutto Amisè un solo cuore. Per cui il Tzaddik è Lulav, perché ha un solo cuore. Il Tzaddik è unito tutto Amisè, come Lulav, Tzaddik è Tamar. Il tzaddik è come una palma. Allora, qui abbiamo Yehuda che rappresenta Hashem, la divinità, Yud Kei Vav Kei tetragramma. E abbiamo Tamar che rappresenta le Tzaddikim, rappresenta il popolo di Israele. Come è scritto, Amcha Kolam Tzaddikim, il tuo popolo sono tutti Tzaddikim, tutti sono paragonabili alla palma. Cosa succede? Yehuda, il Padre Eterno, viene da Tamar, viene dal popolo di Israele e gli dice: durante Rosh Hashanah eravamo così vicini, così uniti, e tu mi hai chiesto con così tanto fervore e entusiasmo di aiutarti, e io ho visto che eri veramente sincera, io ho esaudito le tue richieste. Adesso sei dimenticata di me, mi hai tradito, hai commesso adulterio, ti sei sposata con altri valori, con altre entità. Questi non sono gli accordi. Non era quello che ci siamo detti Rosh Hashanah Kippur, quando tu eri lì vicino a me e mi hai chiesto, come un figlio chiede al suo padre, Hashem, padre in cielo, aiutaci. Yehuda accusa Tamar di averlo tradito, di aver avuto intimità con qualcun altro, con un altro uomo. Hashem accusa Ben Israele. Durante Rosh Hashanah avete detto, Hashem o Elohim, Hashem è l'unico Dio. Hamelech HaKadosh, tu sei il re santo. Hamelech HaShochem, Hashem che tu risiedi in cielo, che tu comandi, che tu dici, io sono il re, io sono il suo. Dov'è tutta questa regalità che mi avete promesso? Qui la Torah ci racconta che Yehuda viene da Bene Israele. Passato il primo mese dopo le feste, ancora Israele sono assorbiti dalla santità che hanno preso. Passa un mese, Cheshvan, passa Kislev, quasi passano 3 mesi, Hashem dice, no, così non va bene. Voi mi avete tradito, voi mi avete fatto adulterio. Questi non erano gli accordi. Vengono le accuse e dicono, Israele si è dimenticato di te. Si è separata da te. Ti ha scambiato col mondo materiale. Prima hanno detto che tu sei il vero re, tu sei l'unico re. Adesso ci sono altre cose. Viene Yehuda, viene Hashem, dice a Tamar, scusami Tamar, non è questo quello che mi sembrava che tu volessi che fosse il nostro rapporto, la nostra unione. E poi continua Yehuda e dice, cara Tamar, cara Israele, vabbè, tutti possono sbagliare. Hai peccato, mi hai scambiato, mi hai abbandonato. Va bene. Cioè, non va bene, ma ancora. Ma non solo questo. Vegam hinehara lisnunim, dice il verso 24. Non solo tu mi hai tradito, dice Shem. Addirittura tu, hara lisnunim, hai accettato questo nuovo sistema di vita, sei diventata incinta Ara, adesso questa tua promiscuità, immoralità, tradimento, è diventato un sistema di vita normale, non ti accorgi neanche che stai sbagliando. Dicevamo prima, tutti sbagliamo nella vita, salvo quei mariti che sono perfetti, che citavamo prima. Bene o male tutti sappiamo che nessuno è perfetto, tutti sbagliamo. Il problema non è sbagliare, il problema è continuare a sbagliare. Il problema è far diventare la vita sbagliata come un sistema normale, non c'è problema. Almeno uno dice, vivo male, sbaglio, ma cosa posso fare? Ma è molto peggio quando una persona non solo sbaglia, ma partorisce. Fa un figlio, un tradimento ufficializzato, come un figlio, diventa la tua vita, il tuo sistema nuovo di vita. Hashem dice, fino a questo punto mi tradisci, colpevole di morte, questo tradimento, questi non sono gli accordi. Cosa risponde Tamar? Tamar dice ad Hashem, siamo poco prima poco meno di 3 mesi da quando sono stati fatti gli accordi, da quando è stato stipulato un nuovo contratto. Ogni Rosh Hashanah noi facciamo un nuovo contratto con Hashem che dura un anno, che si rinnova ogni anno, ma scade dopo un anno. Non esiste un contratto indeterminato con Hashem. Hashem dice no, indeterminato non va bene. Ogni anno ci sediamo a tavolino, vediamo come vanno le cose, rinnoviamo se va bene, se non va bene amici come prima. Non succede niente. Non c'è un impegno a vita con un singolo. C'è un impegno a vita con Israele, Hashem si è impegnato, Israele, portare la redenzione, Torah, ma con un singolo non c'è un impegno a vita. Passano 3 mesi e Hashem si accorge che qua c'è stato, che c'è un malinteso, c'è un tradimento, c'è un comportamento non uniforme, non conforme alle regole, alle decisioni, agli accordi presi nel momento della firma del contratto. Cosa risponde Tamar, Israele, cosa rispondono? Guarda Yehuda, riconosci questi 3 oggetti. Dimmi di chi sono e poi vedremo chi ha ragione. Il sigillo, il mantello e il bastone. Il sigillo, noi sappiamo bene cos'è il sigillo, perché ce lo dice il Talmud nel trattato di Shabbat. Quando sono arrivati nel santuario per accendere i lumi, non c'era dell'olio. Perché i greci non potevano sopportare che esiste un olio puro e un olio impuro. Tutto per loro doveva essere razionale. Allora, lo stesso olio con il sigillo e senza sigillo è sempre lo stesso olio. Cosa hanno fatto i greci? Non hanno rotto, spaccato l'olio, hanno tolto i sigilli. Hanno detto, noi vi dimostriamo che lo stesso identico olio non cambia niente, allora se voi ragionate in maniera razionale come noi, usate quest'olio, tanto non cambia niente. Hanno tolto i sigilli e l'hanno reso impuro, inutilizzabile. A questo punto, cosa succede? Israele trova un solo sigillo, una boccetta con un sigillo che poteva durare un solo giorno, ma questa boccetta miracolosamente dura per 8 giorni. E noi per 8 giorni ricordiamo questo miracolo della boccetta che è durata miracolosamente, accendiamo i lumi, meglio di olio, perché era l'olio il miracolo, se fosse possibile, per ricordare il miracolo degli 8 giorni della boccetta che doveva durare un giorno ed è durata 8 giorni. Dice Tamar ad Hashem, Israele dice ad Hashem, la palma, il tzaddikim, Israele dicono a Yehuda, a Hashem, guarda il tuo sigillo, l'olio che noi stiamo usando per accendere la menorah, è puro o no? Noi non ci siamo contaminati con i greci, noi abbiamo mantenuto la nostra identità pura, il sigillo è rimasto fisso dentro la nostra anima, noi non ti abbiamo abbandonato. Sembra, superficialmente sembra così. La nostra anima, il legame con te è infinito e profondissimo. Seconda cosa, dice Israele, il tuo mantello, ptilcha, il tuo abito. In ebraico ptil vuol dire miccia, la miccia che noi usiamo per accendere i lumi, guarda la miccia, guarda i lumi di Hanukkah, guarda la nostra fede come legata a te, come l'olio è puro, la miccia lì, accendiamo i lumi, accendiamo le nostre anime, il nostro legame con te è sempre fedelissimo, anche se non lo sembra in apparenza. Infine il bastone. Il bastone è la guida. Guarda il bastone, guarda la nostra guida, quel bastone che ci ha accompagnato in ogni posto dove andiamo. La Torah è sempre il nostro punto di riferimento. Dicono a Bene Israele, quando sta per concludersi il giudizio, perché Hanukkah si conclude il giudizio, come a Sukkot, la conclusione, la fine della conclusione è Hanukkah. E dicono a Israele, un attimo solo, hai dubbi a chi noi appartiamo? Sulla nostra fede? Guarda il bastone, guarda i nostri punti di riferimento, guarda la miccia, guarda l'olio che è puro, guarda Hanukkah. I lumi di Hanukkah dimostrano che noi siamo profondamente legati solo ad Hashem e non abbiamo cambiato gli accordi neanche di un millimetro. Cosa dice Tamar? Dice, riconosci a che appartengono queste cose? E dice Tamar a Yehudà, a chi appartengono queste cose io sono incinta. In ebraico c'è scritto le Ish Asher, alla persona che elle, questi oggetti, lo sono a lui. Elle è il valore numerico 36. Aleph 1, Lamed 30 e 5, 36. Lo, lui, appartengono a lui, di nuovo 36. Due volte 36 fa 72. Vuoi sapere a chi io appartengo? Io appartengo al 72, che 72 è il valore numerico di Chesed Bontà. Chet 8, Samer 60. Questo è Dalet 4. 68 più 4 fa 72. Dice Israele ad Hashem, Tamar dice aiuta, elle lo, io sono sempre legata alla fonte della bontà che è il Padre Eterno, non mi sono mai staccata. Io sono legato a elle lo, dimmi di chi sono e vedrai che io non ti ho mai abbandonato. A proposito del bastone, mi ero dimenticato una numerologia importante. Bastone in ebraico, Matte, Hamate, c'è scritto il bastone, il valore numerico di Hamate è 60, He è 5, Mem 40, 45, Tet è 9, 54, e il finale 59, più Kolel, la parola stessa anche viene conteggiata nella mistica, quando fai una numerologia per contare anche la parola, fa 60. 60 è il valore numerico di Kli. Kli è oggetto, è recipiente. Chaf 20, Lame 30, U 10, fa 60. Bastone è il valore numerico di recipiente. Benessere dicono ad Hashem, noi il bastone, noi siamo sempre stati recipienti per la divinità. Siamo sempre stati come una donna che è recipiente dell'uomo, legati a te. Guarda la menorah, a chi accendiamo i lumi? La luce di Hanukkah rappresenta la luce infinita, sovrannaturale. Allora dice Hashem, risponda ai Bnei Israel, hai ragione, Israel ha ragione, perché io non l'ho data in sposa a Shelah, mio terzo figlio. Cos'è questo Shelah? Shelah, in ebraico, c'è scritto nel verso Ad Kievo Shiloh, più avanti nella fine del Genesi, fino a che arriverà Shiloh. Shiloh, dice Rashi, è valore numerico 345, Yavo Shiloh è 358 che è Mashiach. Noi entriamo in questa numerologia che già una volta ho spiegato in lungo. Shiloh è la numerologia del Mashiach, Messia. Shiloh anche è il primo santuario, primo Mishkan che hanno fatto in Israele, simboleggia il futuro santuario. Shiloh è dove hanno fatto il primo Mishkan in terra di Israele. Allora dice, Shelah, Shiloh sono stesse parole, stesse lettere. Dice, Yehuda ha ragione, Tamar. Lei si trova in queste condizioni perché io l'ho lasciato in esilio così tanto tempo. Non c'è Shiloh, non c'è santuario. Non l'ho dato a Shelah, non l'ho dato in moglie a Shelah, mio terzo figlio. Come può una persona, una moglie, trovarsi distante da suo marito, trovarsi nelle infinite tentazioni problematiche della vita materiale e non rischiare di essere un po' contaminata, sporcata da questo? Ha ragione, non l'ho data a Shelah, l'ho lasciata in esilio, l'esilio ha sporcato, ha reso completamente sporco Israele. Allora dice Yehudà, adesso capisco che veramente essere fedele è legata, ma cosa posso fare? È un'apparenza esterna causata dall'esilio. E questo è quello che spiega Chassidut. Adesso colleghiamo tutto. Abbiamo collegato la Parasha con Chanukah in maniera eclatante, sublime, direi. Adesso vediamo come questo collegato a quello che abbiamo detto prima, che la Chassidut non viene a portare nuove idee, nuovi precetti, nuovi usi. Viene a portare luce e vitalità. La stessa anima ebraica che prima veniva sottovalutata, denigrata, un ebreo assimilato, bisogna allontanarlo. E la Chassidut dice no, è solo un'apparenza esterna, è solo l'esilio, non c'è Shelah. Se ci fosse il santuario, la luce, non sarebbe successo. Però quando noi accendiamo i lumi di Chanukah, portiamo questa luce del santuario nelle nostre case, come dice Nachman ed abbiamo studiato, abbiamo spiegato negli anni passati, quando portiamo questa luce, riveliamo la nostra vera identità, il nostro vero legame che non si è mai contaminato, non si è mai staccato, ogni anima è sempre legata ad Hashem, è sempre sposata con Hashem, non ha mai fatto adulterio. La Chassidut non viene ad aggiungere, viene a riportare luce, luce nel corpo dell'anima, porta vitalità nell'anima. E abbiamo visto come questo concetto si collega anche al proverbio iniziale, di come i concetti più alti e più profondi devono arrivare in basso nella vita quotidiana. Solo allora vediamo la grandezza della Torah. Solo quando arriva veramente in basso vuol dire che allora è qualcosa di veramente alto, che non ha limiti, può arrivare anche nei livelli più bassi. E qui vediamo come questo concetto di Chanukah, talmente alto e profondo, arriva a spiegarci cos'è l'identità, come dobbiamo svegliare le nostre anime, come non dobbiamo far addormentare, non dobbiamo far sì che questa apparente lontananza da Hashem, come questo apparente tradimento che noi ci leghiamo, valori materiali, valori che non sono nostri, chi si lega al calcio, ai soldi, ai piaceri, viene Chanukah, accendiamo i lumi. Questa è la verità, questo è il nostro vero legame, i lumi sono la luce del Beit HaMikdash che noi portiamo nelle nostre case. Voglio concludere con una storia fenomenale alla fine del Trattato di Sukkot. Si racconta quando i greci sono entrati nel santuario e hanno bloccato i servizi, c'è stata una ragazza che si chiamava Miriam, che lei era di una famiglia di sacerdoti di Kohanim, che lei, quando ha visto i greci, si è arrabbiata, era talmente inferocita che lei si è convertita all'ellenismo, si è sposata a un generale greco, è andata e ha dato dei calci sull'altare del santuario e ha detto Lucus, Lucus. In aramaico vuol dire orso, orso. Fino a quando tu divorerai i soldi di Israele mangiando sacrifici ogni giorno, tuo altare. E quando c'è bisogno di te, arrivano i nemici, dove sei? Ci abbandoni. Alla fine lei si è convertita, si è persa. Miriam Babilga, la sua famiglia è stata punita, penalizzata per tutte le generazioni seguenti, perché c'era una finestra di ogni famiglia di Kohanim, sacerdoti, la loro famiglia, la loro finestra, il loro armadio era sempre chiuso, barrato, questa famiglia si comporta male. Talmud chiede cosa c'entra la famiglia, se la figlia Miriam si comporta male, perché tutta la famiglia deve essere penalizzata. Il Talmud risponde che quello che dice una bambina, una ragazza fuori, è quello che sente in casa. Se lei si è espressa in maniera così negativa sul santuario, vuol dire che qualcosa in casa gliel'hanno detto, e quello che tu educhi è quello che poi senti fuori dai tuoi figli. Ebbene, questa storia è drammatica. Una figlia di una famiglia sacerdote importantissima che si chiamava Bilga. Questa Miriam va si assimila. Si sposa con niente meno il nemico peggiore di Israele, quello che ha interrotto il servizio del santuario. Paradossalmente potremmo paragonarla a una ragazza durante la Seconda Guerra Mondiale va a sposarsi con un comandante dell'SS. Una cosa impensabile. Miriam Babilga va a sposarsi con un ellenista, va a sputare, insultare l'altare. uno potrebbe pensare, un degrado così è incredibile, peggio di così non esiste. Dov'è la sua anima? Non c'è più la sua anima, è una cosa incredibile. Viene il Rebbe di Lubavitch e gli dice che da questa storia la Torah ci insegna che bisogna avere vicino un buon vicino importante, perché Bilga si è comportata male, allora i suoi vicini sono stati danneggiati. Il fatto che da Miriam Bat Bilga noi impariamo che lei ha peccato, che lei ha sbagliato, che lei è stata punita, questo ci ricorda un verso nei profeti, in Tzfania, che Hashem dice a Bene Israele, siccome io conosco solo voi come popolo, io non accetto che voi sbagliate, io punisco i vostri peccati sempre, non trascuro, perché io con voi non sono un estraneo. E qua impariamo, come Miriam Bat Bilga, anche una donna così lontana, così bassa, lei viene punita. La punizione rappresenta un profondo legame che c'è. Ed è per questa ragione che Hashem non trascura i nostri peccati, perché siamo sposati con Hashem. E nella storia di Miriam Bat Bilga ci rendiamo conto della grandezza dell'anima, che anche una così lontana ci viene a insegnare diversi concetti, come dice il Talmud, di come bisogna comportarsi, dell'educazione in casa e del valore dell'anima di Israele. Concludiamo, cari amici, ricordiamoci sempre, anche se in apparenza sembra che siamo lontani da Hashem, staccati da Hashem, in realtà non ci siamo mai staccati, rimaniamo sempre sposati, sono l'esilio che ci dà questa apparenza. Dice il verso del Cantico dei Cantici, siamo scuri, ma non dentro, solo fuori il sole ci ha abbronzato. Il sole mi ha abbronzato fuori, l'esilio che ci ha fatto diventare scuri, è solo esternamente questa scurità. La nostra anima è infinitamente legata ad Hashem. E la festa di Hanukkah ci insegna, ci ricorda questo, che dobbiamo illuminare, riscoprire questa identità nascosta. Togliere questo abbronzamento esteriore e portare all'esterno quello che veramente noi pensiamo, quali sono i nostri veri valori, il nostro vero legame. E speriamo che presto questo legame verrà intensificato e rivelato al mondo intero con l'arrivo di Mashiach Tzidkenu presto nei nostri giorni. Amen.